Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E a voi bambini, va sempre tutto bene? Il regno dei cieli è fatto proprio per i bambini, se anche gli adulti non diventiamo come i bambini, non entriamo nel regno dei cieli. Bene, bambini cari, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra amatissima Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, io ho qui davanti a me la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. E abbiamo detto che quando moriamo a 400 anni, noi vedremo il Signore faccia a faccia e Lui ci giudicherà sulle nostre azioni, se siamo stati buoni, se siamo nella Sua grazia, ci siamo confessati, comunicati, Egli spalancherà le braccia e noi andremo a goderlo in paradiso, insieme alla Madonna, gli angeli e i santi. Se abbiamo contratto qualche debito con i nostri peccati e non li abbiamo scontati, dovevamo fare opere di bene, dovevamo pregare, allora andiamo in purgatorio, dove ci andiamo a purificare per un periodo. E poi, purtroppo, chi non si emenderà, chi non vorrà accettare di umiliarsi davanti a Dio, chiedere perdono, purtroppo andrà all'inferno. E diceva, Padre Pio, all'inferno ci va chi ci vuole andare, io non ci voglio andare. Quindi usiamo tutti i mezzi che il Signore ci ha donato. Padre Pio dice che la Madonna ci ha fatto un dono meraviglioso nel Santo Rosario. Recitiamo il Santo Rosario. Il Rosario ci aiuterà a non commettere peccati e a guadagnarci il paradiso. La Madonna è apparsa a Fatima, a tre bambini, a Lourdes, a Bernadette, che era una ragazza. E adesso vi leggo la spiegazione che Don Dolindo dà riguardante l'inferno. Prima idea fondamentale: chi fa il male si forma la cattiva sorte con le sue mani. Un padre molto buono ha un figliuolo del quale vuol fare qualche cosa di grande. Lo mette a scuola e spende tanto denaro per dargli un'educazione nobile. Il figlio non vuole studiare. Ha lacerato i libri che gli erano stati comprati perché ha detto che erano difficili, anzi ha detto che vi vedeva molti errori. Egli, un povero ignorante, vuole niente meno criticare i libri della scuola. Invece di andare all'istituto, ha pensato di gironzolare per le strade. Ha commesso un mondo di monellerie con i suoi compagni e agli esami è stato riprovato. Ditemi, quando il fanciullo fatto adulto non sarà un professore, ma sarà costretto a fare un'arte, può prendersela col padre? No, ma deve prendersela con se stesso, perché il padre non poteva fare di più per dargli una buona posizione. Un uomo sta negando nel mare, le onde lo sbattono in tutti i sensi e lo soffocano. È visto da un signore molto pietoso, il quale getta una tavola e gli grida: afferrati alla tavola! ma il meschino lo insulta e ricaccia lontano la tavola. Allora il signore buono si getta lui stesso nel mare per salvarlo, lo afferra, lo solleva, ma l'ingrato, appena ripreso il respiro, lo picchia e tenta di soffocarlo. Ditemi, se questo miserabile annega, la colpa di chi è? È solamente sua. Dio ci ha messi sulla terra per salvarci e per elevarci alla gloria del paradiso. Ci ha dato la sua legge, ci ha arricchiti di grazie, è venuto lui stesso sulla terra per salvarci. Poteva fare di più per noi quando è morto sulla croce? E se un uomo disprezza la sua legge, disprezza le sue grazie, vive malamente e tenta di maltrattare il suo medesimo Dio, la colpa di chi è se si perde? Evidentemente la colpa è sua e non può lamentarsi di nessuno, tantomeno di Dio che gli ha voluto tanto bene. La dannazione eterna l'uomo se la fa con le sue proprie mani. Vive male, offende Dio, disprezza i mezzi di salvezza, commette mille scelleratezze. Dio gli offre il perdono e glielo rifiuta. Non si vuole confessare, non si vuole comunicare, bestemmia, impreca, eccetera. Quando è morto e andato perduto, non se la può prendere che con se stesso. Se il contadino semina le spine nella terra, ha un pessimo raccolto, ma la cattiva sorte se l'è fatta con le sue mani. Se un prodigo sciupa le sue ricchezze e si riduce nella più squallida povertà, la cattiva posizione se la fa con le sue mani. Se uno stolto dà fuoco alla casa, perde tutto per sua colpa. Il dannato ha seminato spine e le raccoglie. Ha sperperato le ricchezze eterne e ne è privo. Ha dato fuoco alla casa e arde. Seconda idea fondamentale. Chi è indegno di Dio non potrebbe stargli davanti senza soffrire immensamente. Anche nella dannazione dei perfidi, Dio si mostra infinita bontà. Noi siamo abituati a considerare l'inferno come la vendetta che Dio fa del peccatore. Eppure, se riflettiamo alla grande verità della fede, Dio non potrebbe essere più buono con i medesimi dannati. L'anima, appena esce dal corpo, si trova dinanzi a Dio. Quale terribile comparsa e quale sorpresa! Essa si vede tutta sporca, tutta piena di peccato, ha un immenso ribrezzo a stargli davanti. Desidererebbe di essere ricoperta dai monti piuttosto che sostenere quella vista. Nella vita presente il peccato si considera con molta superficialità, lo si crede cosa da nulla, ma dinanzi a Dio non è possibile nessuna illusione e l'anima soffre terribilmente. E dove può andare in quello stato? Tende a Dio come sua creatura, ma non può raggiungerlo e la sua gloria infinita, la sua maestà, le è di tormento indicibile. Essa quindi desidera di fuggire dal suo sguardo, benché questa fuga le costi pure un orribile dolore. Sentite un po', si fa una festa splendida nella quale tutti gli invitati fanno sfoggio delle più belle vesti. Una povera donna entra nella sala con un abito tutto sporco. Era stata invitata alla festa e non si era curata di adornarsi, anzi, aveva sciupato tutte le sue vesti. Quale confusione comparire così là dove esiste solo il lusso più raffinato e la più squisita eleganza. Se il padrone della festa le permettesse di entrarvi così, tutta sporca, la festa non si muterebbe per questa donna in un tormento indicibile? Il padrone la caccia via e, punendola della sua negligenza, la sottrae nel medesimo tempo a quello proprio. La povera donna soffre, sì, stando lontano dalla festa, soffre moltissimo, ma perlomeno ha trovato un posto adatto al suo stato, perlomeno ha salvato l'onore e il decoro del padrone. Una povera e miserabile anima, giunta che all'eternità non può più purificarsi, perché non ne ha i mezzi. La penitenza, i sacramenti, la preghiera, le opere buone sono mezzi riservati a questa vita, non già all'altra vita. Non potendosi purificare, piena di odio per se stessa, piena di avversione per Dio, non può essere ammessa gratuitamente alla gloria eterna senza subire un tormento mille volte più terribile dell'inferno stesso. E allora Dio la scaccia e le permette di andare in un luogo speciale, in un posto speciale, dove ha l'agio almeno di piangere e di soffrire. Non è crudeltà quest'atto, no, è misericordia nella giustizia stessa. Sarebbe crudeltà costringere la madre desolata a dormire con un figlio che è morto. Sarebbe crudeltà far passare un alunno asino a una classe dove non è capace di stare e dove non può raccogliere altro che burle. Sarebbe crudeltà costringere un'anima desolata a bere il vino della festa nel teschio del proprio padre. Sentitemi bene, l'anima dannata si è rovinata con le sue mani e la colpa della dannazione è interamente sua. Giunta al cospetto di Dio, essa stessa desidera di fuggirsene. Secondo la parola della scrittura, dovrebbe essere ricoperta dai monti, dovrebbe essere inghiottita dagli abissi. Dio dunque non potrebbe ammetterla alla gloria senza renderla più infelice di quello che è. Dio poi, permettendole di andare nell'eterno abisso, non proporziona, come dice San Tommaso, la pena alle colpe, ma l'attenua nella sua infinita bontà. E Dio non potrebbe annullare queste infelicissime anime? No, perché sarebbe per esse un dolore maggiore l'annientamento. Esse hanno perduto tutto. L'unica cosa che loro resta è l'essere, e questo essere, per quanto infelice, rappresenta la voce della giustizia eterna. Un figlio ingrato che ha conosciuto dopo la morte la bontà della mamma conserva gelosamente l'ultimo suo sguardo, benché gli sia cagione di pianto e disperazione. L'anima ha perduto tutti i beni per sua colpa e conserva gelosamente l'essere. Dio non le toglie certo l'ultimo straccio che le è rimasto. E non potrebbe Dio dare a queste anime il modo di purificarsi? No, figli miei, perché si sporcherebbero di più. Sono ostinate nel male più di quello che non lo furono sulla terra. Rifuggono esse da ogni comunicazione con Dio e non hanno il mezzo di comunicare con Lui. La grazia le renderebbe sempre più re e Dio misericordiosamente le priva di tutto. Così dalla stanza del pazzo sfrenato si tolgono persino le sedie, i piatti, i coltelli, perché non si serva degli utensili utili alla vita per farsi un male maggiore. Se Dio desse a queste anime le grazie, esse, depravate come sono, ripeterebbero ciò che hanno fatto in vita e le profanerebbero. Del resto, una vita tanto lunga sulla terra non è stata una misericordia? Se l'eternità non fosse il termine della prova, allora non si arriverebbe mai alla fine e la provvidenza divina sarebbe piena di disordine, il che non può supporsi. Dunque vedete, Dio è buono anche con i perfidi ed è buono, si capisce, nella misura che è consentita dal loro stato. Così un buon maestro non può approvare un alunno che non risponde nulla agli esami, perché in una classe superiore non combinerebbe nulla, non gli può permettere di studiare perché si tratta degli esami finali e farebbe un'ingiustizia, non può usare l'indulgenza perché gli farebbe maggior male e allora gli mette 3 invece di 0 e lo fa uscire subito dalla classe fingendo di cacciarlo per risparmiargli l'ignominia che gliene viene innanzi ai compagni diligenti. Lo dice la Sacra Scrittura, Dio non si diletta della perdizione degli empi, ma se ne lamenta perché è sempre padre. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. bambini cari, come ci ha spiegato bene Don Dolindo, l'anima dannata, che rifugge dalla presenza di Dio, ha sbagliato e sbaglierebbe ancora peggio. E allora il Signore nella sua misericordia la manda in un luogo dove si soffre, ma almeno soffre meno. E bambini cari, vi ho detto che all'inferno ci va solo chi ci vuole andare. Il Signore ci ha dato tanti doni, la Madonna ci ha fatto il dono meraviglioso del Santo Rosario. Abbiamo i 10 comandamenti da rispettare, abbiamo il sacramento della penitenza, cioè della confessione, abbiamo il sacramento dell'Eucaristia, la comunione, abbiamo la Santa Messa che ha un valore infinito. Il Signore usa tutti i mezzi per salvarci, per venirci incontro, perché ci vuole felici e ci vuole tutti nel suo cuore. Ora, giunge pure a fare miracoli, pur di averci con sé. E abbiamo visto che Gesù è diventato trentenne, alla vita sua pubblica e nella vita pubblica, lui fa i miracoli proprio durante la predicazione. Un giorno Gesù si incontrò con un corteo funebre, si portava alla sepoltura un giovanetto, figlio unico di una povera vedova. Gesù, mosso a compassione del dolore di quella povera donna, fece fermare coloro che portavano il cadavere, toccò il morto e questi subito ritornò in vita, con gioia immensa della fortunata madre e di tutto il popolo che era presente. Un'altra volta una folla immensa aveva seguito il buon Gesù per ascoltare i suoi insegnamenti. E sentite un po', questo ve lo leggo ancora dal Vangelo spiegato da Don Dolindo Ruotolo. Il Redentore si ritirò all'altra riva del lago, come dice San Marco, per far riposare un poco i suoi discepoli, ma vistosi seguito da una grande turba per i miracoli che aveva fatto, s'appartò sul monte che sorgeva in quei pressi. L'affollamento era grande, giacché si avvicinava la Pasqua e i pellegrini erano in movimento per andare a Gerusalemme. Qualcuno notò che Gesù si era appartato, dette la notizia agli altri, e ben presto la moltitudine lo raggiunse sulla spianata del monte. Con ogni probabilità Gesù Cristo ripeté al popolo le grandi parole che si riferivano alla sua divinità e il popolo pendeva dalle sue labbra senza curarsi della necessità che aveva di procurarsi del cibo e rifocillarsi. Il giorno declinava e gli apostoli, come nota San Matteo, furono essi per primi solleciti di dire al Signore che era necessario licenziare le turbe prima che annottasse, affinché avessero potuto comprare qualcosa da mangiare. Al loro richiamo Gesù levò gli occhi e, vedendo quella grande moltitudine, disse a Filippo: «Dove compreremo i pani per dar da mangiare a questa gente?» Egli sapeva bene quel che voleva fare, ma parlò così a Filippo per provarne la fede e per fare meglio rimarcare al popolo circostante il miracolo che voleva compiere. Filippo rispose che anche a spendere tutto il peculio che avevano valutato, 200 denari, cioè circa 156 lire, non bastava dare a ciascuno un piccolo pezzo di pane. Egli voleva convincere Gesù che era urgente rimandare la turba. Andrea però, qui balenò la possibilità di un miracolo da parte di Gesù, soggiunse: «C'è qui un ragazzo che ha due pani di orzo e due pesci. Ma cos'è mai questo per tanta gente?» Evidentemente gli apostoli stessi non avevano alcuna provvista, avendola forse consumata sulla barca traghettando il lago. Gesù rispose al barlume di fede che aveva Andrea e ordinò che avessero fatto sedere a gruppi la gente sull'erba, che era molto folta in quel luogo. Gesù Cristo volle così evitare la confusione nella distribuzione del cibo e, avendo intenzione di darne in abbondanza, volle che la gente fosse stata comodamente riposata e avesse mangiato senza preoccuparsi della stanchezza che doveva essere grande. Sedendosi a gruppi di 50 e di 100, come dice San Marco, fu possibile farne il computo. Erano complessivamente 5.000 uomini, senza contare le donne e i ragazzi, come nota San Matteo. I pane di farina d'orzo erano il cibo dei poveri e i due pesci erano fritti, come indica l'espressione del testo greco. Gesù li prese nelle mani e tutti gli occhi si fermarono su di lui. Pregò, ringraziò Dio e cominciò a fare la distribuzione per mezzo degli apostoli. Che cosa disse nel rendere grazie? Si rivolse al Padre e le sue mani onnipotenti furono più feconde della terra che riceva la semente e la moltiplica. Il pane nelle sue mani cresceva ed egli lo spezzava e lo dava. Lo stesso fece per i due pesci, contemporaneamente al pane, di modo che ciascuno ebbe il pane e il companatico in abbondanza e poté saziarsi. Finito il desinare, Gesù fece raccogliere gli avanzi perché non fossero andati sciupati, potendosi dare ai poveri e per far meglio constatare il miracolo. Gli apostoli raccolsero così 12 canestri di pane avanzato. Di pesci non raccolsero nulla, perché il companatico si mangia più volentieri del pane. La folla vorrebbe proclamare Gesù re di Israele. La folla si accorse perfettamente del miracolo e ne fu tanto commossa che gridò: «Questo è certamente il profeta che deve venire al mondo, ossia il Messia». Tutti pensarono di prenderlo con la forza, condurlo a Gerusalemme in occasione della Pasqua, proclamarlo re di Israele e indurlo a scacciare i romani, compiendo così i loro sogni di indipendenza nazionale. Un re che poteva alimentarli miracolosamente, senza che essi avessero lavorato, costituiva per loro un re ideale, già che il popolo non si preoccupa che del benessere materiale. Gesù Cristo conobbe questa loro intenzione prima che l'avessero manifestata e per evitare che gli apostoli avessero potuto lasciarsi sedurre dal movimento popolare, li fece montare in barca perché fossero andati all'altra riva del lago verso Cafarnao. Egli poi se ne fuggì solo sulla parte più remota del monte a pregare, aspettando così che la folla si fosse allontanata, essendo già sera. Benché avesse avuto un'idea tutta materiale e naturale del Messia e benché avesse pensato di proclamarlo re per un fine politico, pure si può dire che inconsciamente il popolo non si era ingannato, che quel miracolo era come il preludio di una regalità. Gesù Cristo infatti l'aveva operato per preparare l'annunzio dell'immenso dono eucaristico che doveva essere per i secoli il dono del suo regno di amore. Egli voleva nutrire il popolo, ma del pane del cielo, e voleva scuotere il giogo della schiavitù, ma di quella del peccato. Aveva fatto assidere le turbe a gruppi perché avessero rappresentato, come si disse, le cinque parti del mondo e l'universalità delle umane generazioni. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Buono è il Signore verso tutti.
Buono è il Signore verso tutti.
La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Bambini cari, continuo a leggervi dal Vangelo spiegato da Don Dolindo Ruotolo. la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E adesso sentiamo cosa dice. Si riferisce alla moltiplicazione sui nostri altari, del vivo pan del cielo, gran sacramento. Gesù aveva moltiplicato il pane di orzo e i pesci per indurre nell'anima di tutti l'idea di una potenza che poteva moltiplicare per tutti il cibo della vita che voleva dare. Egli aveva il cuore fragrante d'amore e l'aveva effuso per cominciare a farne conoscere la profondità, l'altezza, la lunghezza e la larghezza. Operò un grande miracolo, moltiplicando il pane e i pesci, e dilatò, per così dire, ogni atomo di queste sostanze, ordinandole con la sua volontà alla folla che doveva alimentare e quindi proporzionandole alla sua esigenza. Operò ingrandendole e facendole crescere per figurare il pane del cielo che in tutti i secoli sarebbe stato sempre pronto per le anime pellegrine desiderose di vivere soprannaturalmente in lui e per lui. Noi assistiamo ogni giorno a una moltiplicazione più grande, immensamente più grande sui nostri altari, e vediamo il pane di vita distribuito a quanti ne hanno desiderio, e col pane colui che non disdegnò di essere raffigurato proprio in un pesce e che, ardendo di amore nella fiamma della sua carità, diventa cibo delle anime nostre. Ma ahimè, anche noi, come il popolo di Israele, invece di intendere perché Gesù ci si dona, corriamo a lui per averne benefici temporali e lo vogliamo re della nostra vita materiale. Andiamo a lui senza vero amore, con spirito venale e interessato, anche spiritualmente parlando, e vorremmo che fosse nostro re per ottenere da lui la gioia di una vita beata solo sulla terra. È allora che Gesù fugge da noi e si nasconde, perché egli vuol darci amore e vuole amore, amore purissimo, che lo cerchi per glorificare Dio solo e farlo regnare nella nostra vita. E mi fermo dal leggere questo bellissimo Vangelo di San Giovanni, leggo proprio dalla mia messa. Non è la prima volta che lo calpestate. Un peccatore scandaloso viveva indisturbato operando un gran male tra i fedeli, senza che nessuno ardisse richiamarlo. Lo venne a sapere Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che lo fece chiamare. Egli preparò un piccolo trabocchetto. Nell'entrare nella stanza del santo, il peccatore trovò sulla soglia un grande crocifisso per terra che impediva il passaggio. Il peccatore restò perplesso, ma Sant'Alfonso lo incoraggiò. «Passate, passate pure sul corpo di Gesù. Non è mica la prima volta che lo calpestate. L'avete fatto tanto spesso con i vostri scandali». Quel signore rimase così colpito dalle parole del santo che pianse e cambiò vita. Pazienza per il paradiso. San Bernardino da Siena, mentre girava per le vie di Siena con un confratello, si imbatté in un gruppo di ragazzi, i quali, appena li videro, iniziarono a sghignazzare, a insultarli e a deriderli perché religiosi. Vedendo poi che Fra Bernardino, forse per meglio sentire il rigore del freddo, si era infatti nel pieno dell'inverno, aveva una tonaca corta e i sandali ai piedi nudi, venne loro la cattiva idea di giocare al tiro al bersaglio, lanciando dei sassi contro i piedi del povero frate. Il santo tuttavia continuava a camminare, sempre gioioso, fingendo di non accorgersi di ciò che stava accadendo. Il confratello che era con lui si sentì allora in dovere di esortarlo a reagire contro quei giovani, ma San Bernardino, senza neppure voltarsi, con un sorriso rispose: «Lasciali fare ciò che vogliono, perché ci aiutano a conseguire il cielo, dandoci modo di esercitare la pazienza con la quale riusciremo a possedere le anime nostre». E per ultimo vi leggo «Zelo per i comandamenti di Dio». San Pio da Pietrelcina, fin da piccolo, manifestò una sensibilità religiosa non comune. A questo proposito la mamma riferiva un particolare significativo. Quando Francesco aveva 5 anni, se gli capitava di sentire qualche bestemmia, si nascondeva dietro la porta e si metteva a piangere tutto solo. La sua anima innocente si sentiva ferita dall'offesa a Dio. Più grandicello, un'altra volta, trovandosi a passare di domenica davanti alla casa del calzolaio, dove spesso si fermava a parlare con molta confidenza, vide la figlia dello stesso calzolaio lavorare di cucito attaccando una fettuccia a una gonna e subito la rimproverò. La ragazza però si mostrò solo infastidita dal rimprovero e continuò a cucire. Allora Francesco si allontanò, comparendo nuovamente poco dopo con un paio di forbici in mano, afferrò la fettuccia e la tagliò in pezzi. Era domenica e non bisogna lavorare. Ecco, e per lui, per San Pio, bisogna rispettare il comandamento della festa. Ricordati di santificare le feste. Bene, bambini, è passato velocemente il tempo. Mi raccomando, crescite sani e santi. Ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.